E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere per la terza volta in questa settimana all'ascolto. Ed eccoci al libro profetico di Sofonia, nell'Antico Testamento. La profezia di Sofonia riguarda gli anni compresi tra il 641 e il 610 a.C., durante il regno di Giosia, come dice lui stesso nel primo versetto, nei giorni di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda. Sofonia profetizzò probabilmente durante la prima parte del regno. Era un periodo oscuro per la nazione. I caratteri del libro e l'atmosfera che si respira ci fanno pensare che probabilmente fu scritto prima della riforma messa poi in atto da Giosia. Il libro non ci dice solo quando egli esercitò il suo ministero, ma ci fornisce anche i dettagli circa la sua discendenza. Sofonia era pronipote di Ezechia, e risaliamo 4 generazioni per arrivare al re Ezechia, un re che, secondo quanto è scritto in Seconda Re, capitolo 12, versetto 2, fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, e camminò in tutto e per tutto per la via di Davide, suo padre, senza scostarsene né a destra né a sinistra. Secondo l'ordinamento delle scritture ebraiche, Sofonia è stato l'ultimo dei profeti prima della cattività. Era contemporaneo di Geremia, forse di Michea. Il suo è stato il canto del cigno del regno davidico e gli viene attribuito il merito di aver dato impulso al risveglio durante il regno di Giosia. Possiamo senz'altro immaginare che il re Giosia sia stato molto contento di avere l'appoggio di questo suo cugino profeta nelle sue opere di riforma religiosa e le sue prediche hanno evidentemente avuto effetto sia sul re che sul popolo. La riforma di Giosia però fu in qualche modo imposta e non raggiunse il cuore della nazione. In Seconda Re, al capitolo 22, versetti dal 15 al 20, troviamo ciò che disse la profetessa Ulda. In breve disse: «Certamente, o re Giosia, fai bene a fare ciò che hai nel cuore, ma il cuore di questo popolo si è indurito e non si rivolgerà all'Eterno per allontanare la sua ira. Nemmeno un re può organizzare un vero risveglio, può fare delle riforme, ma senza una vera rigenerazione nella vita della nazione». La massa, anche se riformata esteriormente, si trovava ancora nella triste condizione che vediamo descritta nel libro di Sofonia, come pure nei primi capitoli del profeta Geremia. Lo scopo di Sofonia era quello di avvertire i formalisti circa il giudizio che si sarebbe abbattuto su di loro e anche incoraggiare, consolare i cuori di quel piccolo rimanente che, anche se erano deboli, non avevano rinnegato il Signore. Sofonia mette in luce le trasgressioni dei suoi tempi e avverte il popolo che il gran giorno del Signore è vicino e verrà in gran fretta, come dice nel versetto 14 del capitolo 1. Altri profeti, oltre a Sofonia, menzionano il giorno del Signore. Possiamo citare Gioele, Osea, Amos e altri. Lo stesso tema è ripreso nel Nuovo Testamento in Seconda Tessalonicesi. Il giorno del Signore non deve essere confuso con il giorno di Cristo. Il primo riguarda Israele e le nazioni, mentre il secondo, la Chiesa. Il giorno del Signore riguarda quel tempo futuro in cui la collera di Dio si scatenerà sulla terra e il tempo della benedizione che lo seguirà. È uno dei temi fondamentali dell'Apocalisse. Sofonia non parla in modo tenero come Geremia, ma bersaglia duramente la coscienza del popolo. Sia Gioele che Sofonia sono profeti di un giudizio contro Giuda. Eppure, nonostante abbiano prima pronunciato il messaggio di giudizio, profetizzano una fine gloriosa. Nel capitolo 1, Sofonia presenta la verità del giorno del giudizio che sarebbe venuto in forma generale. Nel secondo capitolo parla del giudizio sulle nazioni nemiche di Giuda. E nel terzo capitolo riferisce il castigo di Gerusalemme, senza però tacere la promessa della restaurazione dopo il periodo di tribolazione. Gli ultimi versetti rivelano il giorno in cui il rimanente disprezzato avrà il favore dell'Eterno che sarà in mezzo a loro nella città di Gerusalemme restaurata. Questo ci farà vedere una volta di più ciò che Dio farà alla fine per il suo popolo, che, nonostante tutto, è sempre amato per amore dei suoi padri. Il piccolo libro di Sofonia non prenderà mai il posto di Giovanni 3, versetto 16, e del Vangelo di Giovanni in quanto a popolarità. Il contenuto di questo libro non è mai stato familiare e dubito che sia stato letto molto. Questa trascuratezza non dipende dalla mediocrità o dalla inferiorità di questo piccolo libro. Se il tema che tratta fosse conosciuto, credo che sarebbe molto apprezzato perché è lo stesso tema del Vangelo di Giovanni. Giovanni viene definito l'apostolo dell'amore. Studiando questo libro ci rendiamo conto che Sofonia è il profeta dell'amore. Ti sarà difficile crederlo, ma permettimi di citare un versetto per dimostrare quanto sto affermando. Tu conosci Giovanni 3, versetto 16, che dice: «Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». Ma conosci Sofonia 3, versetto 17? «Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acqueterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. Questo è meraviglioso, non è vero? Tuttavia, il libro di Sofonia è un po' diverso dal Vangelo di Giovanni, perché questo versetto è soltanto una piccola isola protetta in mezzo a un mare tempestoso. La maggior parte di questo libro appare invece dura e crudele, sembra traboccarne la collera. Il capitolo 3 si apre in questo modo. Guai alla città ribelle, contaminata, alla città piena di soprusi. Sofonia 3, versetto 1. Si parla così tanto di giudizio in questo piccolo libro, e di conseguenza come può l'amore essere il suo tema? C'è una trasgressione, un virus mortale che mina la nostra vita spirituale, è la proliferazione del cancro del peccato. Dio, il grande medico, non esita a trattarci con severità. Dobbiamo imparare presto questo fatto. Egli ci ama quando ci sottopone a un intervento chirurgico, tanto come quando ci manda dei fiori e ci porta nello splendore del sole. Dio ci ama quando opera su di noi, perché il Signore corregge quelli che Egli ama. Ebrei 12, versetto 6. In altre parole, Egli ci educa come figli, Egli ci disciplina. Il Signore Gesù ha presentato ciò con un'altra figura, lassù nell'alto solaio dove celebrò l'ultima cena pasquale a coloro che gli appartenevano. Egli disse in Giovanni 15, nei primi due versetti, «Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota, affinché ne dia di più». Dobbiamo ricordare che il Padre viene a operare nella tua vita, nella mia, e a potare ciò che non dà frutto. E ciò è doloroso, ma un amico ebbe a dire anni fa, «Il vignaiolo non è mai così vicino al tralcio come quando lo pota». Il Padre non è mai così vicino a te come quando viene a togliere dal tuo cuore, dalla tua vita, le cose che gli recano offesa. Se tu sei un figlio di Dio e stai soffrendo, sappi con certezza che Dio ti ama. Indipendentemente dalle apparenze, Egli ti ama e tu non potrai mai cambiare questo fatto. Dolcezza e luce sono associate sempre all'amore, e giustamente, ma questo aspetto non esaurisce completamente le implicazioni dell'amore. L'amore si esprime sempre per il bene dell'amato. Questa è la ragione per cui è difficile associare l'amore al giudizio di Dio. L'idea popolare è che Dio sia un super dottor Jekyll e Mr. Hyde. Una sua natura viene espressa dall'amore e l'altra dalla collera nel giudizio. Esse sembrano essere contrarie a tal punto che sembrano esserci due dii. Nel libro di Sofonia troviamo collera e giudizio di Dio, ma vi è anche il concentrato dell'amore di Dio in Sofonia 3, versetto 17. Il Signore è il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acqueterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. La breve profezia di Sofonia presenta il lato oscuro dell'amore di Dio. Egli è un Dio d'amore, ma è anche un Dio di giudizio. Sofonia si apre con il rimbombo del giudizio, e non esiste un modo più duro di enunciare il giudizio di quello che si trova in questo libro. Due pensieri emergono da questo breve libro di Sofonia. Primo, il giorno del Signore. Ricorre 7 volte in questa piccola profezia. Abdia e Gioele furono i primi ad usare questa espressione. Tutti i profeti fanno riferimento ad essa. E ora Sofonia, l'ultimo dei profeti che scrivono prima della deportazione, la riporta alla nostra attenzione. Egli la usa più di ogni altro profeta. La frase testuale ricorre 7 volte, ma ci sono altri riferimenti ad essa. Questa espressione si applica in particolare al periodo della grande tribolazione che precede il regno, ma il giorno del Signore comprende anche il tempo del regno. Il periodo della grande tribolazione termina con la venuta personale di Cristo sulla terra per stabilire il regno millenniale, e tutto questo è compreso nel giorno del Signore. L'enfasi nel libro di Sofonia è posta sul giudizio. Anche Gioele apre la sua profezia con la descrizione di una grande piaga di locuste che egli paragona al giorno del Signore che verrà in futuro. Gioele dice che il giorno del Signore non è luce, è tenebre. È sullo sfondo tenebroso del peccato dell'uomo che Dio scrive in lettere di luce la meravigliosa storia del Vangelo per te e per me. Il secondo termine è gelosia e ricorre 2 volte in questo libro. La gelosia di Dio si colloca su un piano un po' diverso dalla tua e dalla mia. Nella nostra gelosia cerchiamo di fare il male. Dio è geloso di quelli che gli appartengono, è geloso dell'umanità, ha creato l'uomo, ha pagato un riscatto per lui e ha fatto in modo che potesse essere salvato. Egli non vuole che qualcuno perisca. Egli li vuole salvare, è geloso dell'umanità. Ma le persone che non vanno a lui, egli le giudicherà. La cosa che il libro di Sofonia mostra chiaramente è che Dio è glorificato nel giudicare, come glorificato nel salvare, anche se molti non riescono a capire come questo sia possibile. Torniamo al versetto più volte ricordato, Sofonia 3, versetto 17. Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acquieterà nel suo amore, esulterà per causa tua, con grida di gioia. Dio è il potente che salva, abbiamo letto. Per la nostra salvezza era necessaria la potenza, ma anche l'amore, il desiderio di salvarci. Se Dio non fosse stato potente, non avrebbe potuto salvarci, ma se non ci avesse amati, se non avesse voluto salvarci, a cosa sarebbe servita la sua potenza? Invece le due cose sono insieme, ed è il potente che salva. E questo porta gioia non solo a noi, ma a Lui, che potrà essere tranquillo per l'opera compiuta dal suo amore e potrà esultare con gioia. Il profeta Isaia, parlando del servo sofferente che si è sacrificato per noi, dice che vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Amica, amico, Dio ha un piano. Egli passa attraverso la notte del giudizio per portarci nella luce di un giorno nuovo. Egli fa tutto questo perché possa venire il giorno in cui egli può stare tranquillo nel suo amore. Dio oggi ama te e me. Io non so riguardo te, ma dubito seriamente che egli possa star tranquillo per me personalmente. Egli potrebbe dire di me, lui non è ancora perfetto, sembra così immaturo, è così pieno di colpe. Tende sempre ad allontanarsi, a deviare. E Dio non ha ancora finito con me. Ma verrà il giorno in cui noi saremo simili a Lui, dopo che Lui ci avrà messo sulla tavola operatoria. Poi ci porterà a sé. Che meravigliosa, splendida immagine questa. Un giorno, quando tu ed io saremo alla presenza del nostro Salvatore, lo ringrazieremo per tutti i pesi, tutte le prove, tutte le angosce. Lo ringrazieremo per averci trattato come un padre saggio tratta i suoi figli, e lo ringrazieremo per il lato oscuro del suo amore. Ageo, Zaccaria e Malachia sono i profeti che parlarono ai giudei superstiti ritornati dall'esilio. Ageo, lo scrittore di questo breve libro, è menzionato in Esdra, capitoli 5, versetti 1 e 2, e capitolo 6, versetto 14, ed è menzionato come uno dei due profeti che incoraggiarono i giudei ritornati dall'esilio babilonese a ricostruire il Tempio malgrado le difficoltà che li circondavano. Non c'è dubbio che i reduci ritornati fossero molto scoraggiati. I profeti avevano descritto con entusiasmo la terra promessa, ma c'era una bella differenza tra le raffinatezze della cultura babilonese, in cui erano cresciuti, a cui erano abituati, e la dura vita dei pionieri della terra natia. Non c'era niente di romantico nel dover zappare la terra pietrosa, vegliare la notte per fare la guardia contro un nemico accanito e tenace. Per anni molte cose erano andate in rovina. Miseri raccolti, rendite in diminuzione e ripetuti scoraggiamenti avevano contribuito alla rilassatezza, allo scoraggiamento. Poi Ageo iniziò a predicare. Da questo e dai pochi riferimenti che Ageo ha dato di sé nella sua profezia, appaiono evidenti quattro cose. Primo, Ageo era una persona che non amava mettersi in vista, ma che dava la gloria al Signore. Aveva lo stesso atteggiamento di Giovanni il Battista, che diceva «Bisogna che egli cresca e che io diminuisca». Poi Ageo era il messaggero di Dio. L'espressione «così parla il Signore» caratterizza il suo messaggio. Terza cosa, non solo rimproverava il popolo, ma lo confortava, lo incoraggiava in modo meraviglioso e infine non soltanto predicava, ma metteva anche in pratica. Ageo inizia questo libro dicendo «nel secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese». Il Dario qui menzionato iniziò a regnare nel 521 a.C., pertanto il secondo anno del suo regno sarebbe all'incirca il 520 a.C. Il secondo anno di Dario permette allo storico di determinare con esattezza il periodo di questo profeta nella storia. È interessante notare che i profeti del dopo esilio iniziano a datare le loro profezie secondo i regni dei governatori pagani. I profeti che profetizzarono prima dell'esilio collegavano sempre le date dei loro scritti con il regno di un re di Israele o un re di Giuda, oppure di entrambi. Dopo l'esilio, poiché non c'era più re sia nel regno del nord che nel regno del sud, Ageo data la sua profezia con riferimento a un re pagano. Il Signore Gesù disse, «Gerusalemme sarà calpestata dai popoli, finché i tempi delle nazioni siano compiuti». Luca 21, versetto 24. Ai giorni di Ageo, il tempo delle nazioni era già iniziato. Infatti iniziò con la cattività di Nabucodonosor. Da quel momento Gerusalemme è stata sotto il dominio dei popoli gentili e Ageo data quindi la sua profezia in tal senso. L'argomento della sua profezia riguarda il Tempio, la sua ricostruzione, il relativo arredo erano le cose che più gli stavano a cuore. Ageo non solo rimproverava il popolo per il ritardo nel ricostruirlo, ma pure lo incoraggiava, lo aiutava in questa impresa. Ageo faceva costantemente riferimento alla parola del Signore, come all'autorità suprema. Si umiliava volentieri affinché il Signore potesse essere glorificato. Il suo messaggio era pratico, era semplice, concreto, come 2 più 2 fa 4. La profezia di Ageo e l'epistola di Giacomo hanno parecchio in comune. Entrambe mettono l'enfasi sulla vita quotidiana, l'azione spirituale, mentre l'atteggiamento del far niente è malvagia. Questo è il parametro usato da entrambi gli autori nel valutare il percorso della vita. L'operatività è lo strumento di misura. Il contemporaneo di Ageo, Zaccaria, era un uomo di visioni, aveva la testa fra le nuvole, ma il pratico Ageo aveva i piedi per terra. L'uomo d'azione e il sognatore hanno bisogno di camminare insieme. Le parole di 1 Corinzi 15, versetto 58, possono appropriatamente adattarsi a questo libro. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Ci sono due versetti chiave nel libro di Ageo, e si trovano al capitolo 1. Vi leggo il versetto 8 e il 14. Salite nella regione montuosa, portate del legname, ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e ne sarò glorificato, dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio. Buona parte della profezia di Ageo è rivolta a Zorobabel, il governatore, il leader politico, e a Giosuè, il sommo sacerdote, il leader religioso. Nel resto del libro vi sono rimproveri, incoraggiamenti per i sacerdoti e il popolo. Il messaggio globale è che Dio e la sua casa devono avere la priorità nella vita e nel servizio del credente, e anche che Dio benedirà coloro che mettono il suo regno al primo posto. Questo libro di Ageo, secondo il calendario, copre lo spazio di 3 mesi e 14 giorni. In esso ci sono 5 messaggi, ognuno di essi è stato enunciato in una data ben definita. Primo, la sfida al popolo, e precisamente l'accusa di conflitto di interessi, un appello a considerare le loro vie e l'ordine di costruire il Tempio. Seconda parte. Negli ultimi versetti del capitolo 1 troviamo la risposta alla sfida, che consiste nell'ubbidienza del popolo con la costruzione del Tempio e la conseguente approvazione di Dio. Terzo, troviamo lo scoraggiamento del popolo e l'incoraggiamento del Signore. Quarto, troviamo un richiamo alla legge e la spiegazione dei suoi principi. Poi abbiamo la rivelazione del piano di Dio e le aspettative per il futuro. Ageo è stato un profeta che ha indirizzato il suo messaggio agli esuli tornati a Gerusalemme dopo 70 anni di cattività babilonese. Nello studiare questo libro, che tratta del rimanente del popolo di Israele, vediamo com'è importante considerare i libri storici accanto ai libri profetici. Ci sono alcuni libri che formano un tutt'uno: Esdra, Neemia ed Ester per la parte storica, Ageo, Zaccaria e Malachia per la parte profetica. Il libro di Daniele, inoltre, probabilmente dovrebbe essere studiato per primo, e questi libri costituiscono un insieme. Ageo e Zaccaria profetizzarono nello stesso periodo, tuttavia l'approccio era del tutto diverso. Entrambi sfidarono quanti tornarono a ricostruire il Tempio e poi le mura di Gerusalemme. I profeti Ageo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetizzarono nel nome del Dio di Israele ai giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme. Allora Zorobabel, figlio di Sealtiel, Yesua, figlio di Josadac, andarono a riprendere la costruzione della casa di Dio a Gerusalemme, e con loro erano i profeti di Dio che li assistevano. Leggiamo in Esdra 5, nei primi 2 versetti, e così dunque sia Ageo che Zaccaria sono menzionati nel libro storico di Esdra come i due profeti che incoraggiarono il popolo a ricostruire il Tempio e che l'aiutò in questo. Inoltre in Esdra 6, al versetto 14, leggiamo queste parole. E gli anziani dei giudei poterono continuare i lavori e far avanzare la costruzione, aiutati dalle parole ispirate dal profeta Ageo e di Zaccaria, figlio di Iddo. Così finirono i loro lavori di costruzione, secondo il comandamento del Dio di Israele, e secondo gli ordini di Ciro, di Dario, di Artaserse, re di Persia. È vero che il piccolo tempio costruito ai giorni di Ageo, noto come il tempio di Zorobabel, non era molto imponente, ma esso è molto importante perché è nella linea dei templi in cui il Messia stesso un giorno verrà. Amica, amico, lasciami dire ancora questo. Chi può determinare ai giorni nostri chi sta facendo una grande opera e chi ne sta facendo una piccola? La vostra scuola per i bambini o altri ministeri apparentemente insignificanti potrebbero essere molto più importanti di un'opera eclatante, ben nota ai nostri giorni. Solo Dio può conoscere la sua importanza. Facciamo in modo di essere trovati fedeli e poi mettiamoci al lavoro. Questo è il messaggio del breve libro di Ageo. Ageo doveva far comprendere quella che era la situazione in cui si trovavano e richiamarli a una vita di santità. Infatti, nel primo capitolo vengono ripetute le parole «Ponete ben mente alle vostre vie». E questo mostra che il messaggio di Ageo è un messaggio di rimprovero. Adesso segui un messaggio di incoraggiamento. Ora fortificati, Zorobabele, fortificati, Giosuè, fortificati, popolo tutto, mettetevi all'opera, perché io sono con voi, dice l'Eterno. E con queste parole di incoraggiamento io termino qua. Vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani, come al solito, alla stessa ora. Ciao.